meditazioni, nel senso delle beatitudini, quello che mi resta da sottolineare è quello che chiamavo stamattina la beatitudine considerata come una strada di accesso, o meglio, come una porta di accesso, o comunque come una strada di accesso, ma non semplicemente alla verità che Dio, che Gesù rivela, ma proprio al nostro cuore. Allora, siccome l'aspetto paradossale, no, della promessa della felicità da parte di Dio non mette in gioco la sua potenza, lui è capace di compiere quello che promette. In gioco è la fiducia nostra in questa promessa, è la fiducia nostra di camminare sulla strada indicata, anche se non ci sembra, anche se non ci appare così. Il fatto, no, di collegare la prima e l'ultima beatitudine con l'espressione similare, perché di essi è il regno dei cieli, si può interpretare così e poi dà senso a tutta la serie delle beatitudini. Cioè, è povero nel cuore chi non confida in altro se non in Dio. Quindi chi non confida in altro se non in Dio, al punto da sopportare ogni genere di persecuzione pur di non perdere il suo amore. I collegamenti sono di questo tipo. Quindi è povero, povero e perseguitato, no? È povero perché confida solo in Dio, al punto che qualsiasi cosa gli venga sottratta, lui, il cuore, non perde il suo amore. Di per sé è proprio questo il sigillo di un incontro avvenuto. Come dicevo stamattina, non ha senso entrare nelle beatitudini se non riferendosi all'incontro con Gesù. Allora, alla domanda, no? Ma noi, per noi, come è possibile vivere di questo amore? Ecco le strade, le beatitudini sono da interpretare come strade. E farò per tre volte l'elenco delle beatitudini facendo vedere il tipo di strada suggerito. Allora, voi dovete tenere a mente la serie delle beatitudini e io faccio il mio commento per tre volte. Allora, la prima indicazione: si potrebbero ascoltare le beatitudini così: conoscerà la consolazione dell'amore chi si affligge solo per la paura di perderlo o diminuirne l'energia. Conoscerà la stabilità di questo amore nella terra del suo cuore chi non accetterà ragioni per disperderlo arrabbiandosi con i suoi simili. Voi seguite le beatitudini, no? Sentirà la sazietà sempre rinnovata dell'amore chi non cercherà altro se non di custodirlo, accrescerlo, purificarlo, approfondirlo. Godrà del balsamo di questo amore chi saprà effonderlo allo stesso modo su tutti i fratelli. Otterrà la conoscenza di colui che il suo cuore ama chi non mescolerà a questo anelito nient'altro. Si ritroverà figlio nel figlio, con la F maiuscola, cioè in Gesù, no? Chi, come lui, riverserà sul mondo la pace che da Dio discende in gratuità e abbondanza. E poi va a finire sulla persecuzione, quindi non c'è forza che dall'esterno o dall'interno, pensate alle tentazioni del diavolo, comunque è meglio considerare dall'esterno, non c'è forza che ti possa distogliere da questo amore. E così questa cosa non farà che rinnovare una fiducia e una confidenza sempre più forte in Dio, da non aver bisogno di nient'altro. Per cui, e seguo di nuovo la serie delle indicazioni che ho dato. Quindi il primo modo di considerare le beatitudini come strada è quello di vederle dal punto di vista del possesso dell'amore che la beatitudine dà. E le beatitudini esprimono le condizioni per cui questo amore non si perde, non si disperde. Oppure si può fare in un altro modo, al negativo, in questo senso. Non c'è altro modo per ricevere consolazione se non quello di pentirsi, di piangere, per tutto ciò che non corrisponde al dono di Dio. Non c'è altro modo per possedere la terra del nostro cuore se non quello di usare benevolenza sempre e comunque. Non c'è altro modo per essere saziati se non quello di fare l'esperienza dell'amore di Dio per gli uomini, la giustizia. Non potremo riposarci nell'amore misericordioso di Dio se non nella condivisione solidale con gli uomini del nostro bisogno di perdono reciproco. Cioè, la serie delle beatitudini può essere letta, non c'è altro modo se non quello. Il terzo modo, visto che quando Gesù annuncia le beatitudini, sta parlando del regno di Dio che si manifesta e che i cuori hanno presagito nella persona di Gesù, allora la felicità che noi cerchiamo scaturisce da questi passaggi. Come dire, se tu osservi queste condizioni, ottieni quello che vuoi. Se non le mantieni, fallisci la tua fatica, fallisci il tuo sforzo. Allora, se ti affliggi solo per la potenza del male che ti domina e dal quale vuoi esserne liberato, sarai felice, no? Se non avrai altro motivo di ira, se non quello di opporti al maligno e così custodirti dolce con tutti. E qui si può unire anche se cercherai la giustizia al di sopra del tuo interesse, che la giustizia però è l'amore di misericordia di Dio. Se condividerai con tutti la misericordia che avrai gustato nel perdono di Dio. E questo qui, se lo mettessimo in pratica, questo: se sarai così privo di rivendicazioni e pretese da vedere tutto e tutti sempre nella luce di Dio, di cui godi la presenza. Se seguirai l'opera di Dio, che è la fraternità fra gli uomini, allora la promessa della beatitudine settima, sarai come il figlio di Dio, che per essere venuto a testimoniare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini, non ha preferito se stesso all'amore che lo divorava e ha accettato di essere consegnato nelle mani degli uomini. Faccio una domanda, siete tutti religiosi. Chi di voi ha mai pensato che la fraternità, stavolta fraternità con l'insieme delle sorelle, no? Funziona in quanto ciascuna si consegna nelle mani degli altri? Appunto. Questo non consegnarsi significa che noi, uno, non abbiamo fiducia in Dio, due, non siamo sinceri davanti a Dio, tre, pretendiamo qualcosa, quattro, falliamo l'obiettivo. La finale qual è? Che non siamo felici. E questa cosa la notano tutti. La forza di questo essere consegnato sta nella fiducia così grande, nella promessa di Dio, no? Che ci salva, quindi sarebbe nel gustare l'amore di misericordia di Dio, che noi non abbiamo bisogno di nient'altro per vivere. Ma noi siamo distanti anni luce da questo. E proprio per questo, quando noi diciamo di credere in Gesù, lo diciamo al 50%. Crediamo che Gesù è il figlio di Dio incarnato, ma non crediamo affatto che l'amore si manifesta, che l'amore si vive, che l'amore si esprime abbassandosi. Noi non siamo mai in pace con questa verità. Ed è per questo che la nostra fede in Gesù è al 50%. Ma spesso le cose al 50% come non averle, eh? Ecco, questo a me sembrerebbe un modo evangelico di intendere il senso delle beatitudini. Con questa, diciamo, con questo codicillo, con questa conseguenza. Noi ci accorgiamo subito che quello che ci è stato indicato comporta la realizzazione, diciamo, più che realizzazione, l'esperienza di quanto Gesù a un certo punto dice: chi non rinnega se stesso e non prende la mia croce, no, e non mi segue, non è degno di me. Leggete, non è degno della mia gioia. Cioè, non sarà mai contento, non è degno della mia pace, cioè non sarà mai in pace, non è degno della mia libertà, sarà sempre dipendente. Queste tre cose non si possono evitare. Se la condizione non è osservata, queste tre cose che noi cerchiamo, inutilmente cerchiamo. Allora, il suggerimento che vorrei lasciare è di questo tipo. A noi fa paura il fatto che per prendere quello devo lasciare questo. Se io sono attaccato a questo e voglio quello, quando lascio questo non ho né questo né quello. E questo fa paura. Sono passaggi successivi. Quindi se io intendo il rinnegare me stesso come lasciare questo, è difficile che noi riusciamo. Però provate a intenderlo in un altro modo. Allora, il rinnegare se stessi, quindi la rinuncia, quello che a noi fa paura, quello che ci costa, è un atto creativo, non rinunciatario. Io non sono richiesto di staccarmi da qualcosa, sono richiesto di es far esprimere qualcos'altro. Io sono richiesto di far fiorire qualcosa che ho già ma è sepolto. E La logica del rinnega te stesso, no? Prendere la croce, che è la logica pasquale, no? Non è quella di sottrarre o reprimere qualcosa, ma quello di permettere a qualcosa di esprimersi, di crescere, di manifestarsi. E secondo me non c'è. Io non ho trovato un commento più preciso, più luminoso di queste parole di Sant'Ambrogio di Milano quando commenta il Salmo Alzatevi porte antiche, entri il re della gloria, no? Che è l'allusione al percorso dell'ascensione di Gesù che dalla terra passa al cielo. Il Salmo, no? Si dice, no? Chi è questo re della gloria? Allora, immaginate la scena. Dal punto di vista simbolico, immaginate così. Gesù che torna in cielo col suo corpo, ma in cielo non c'è nessun corpo. Gli angeli dicono, chi è costui? Come può osare di venire qui? Poi si accorgono che questa figura umana una croce e dietro la croce c'è un numero infinito, no? Di persone. E allora sarebbero gli angeli dicono alzatevi porte, non potete solo aprirvi, no? Non ci passano, dovete
Spalancarsi.
spalancare, no? E commenta così, è Ambrogio, è una visione diciamo simbolica, ma l'immagine è assolutamente potente. Sentite le sue parole. Era come se le porte del cielo, che l'avevano visto uscire, perché il Figlio di Dio quando si incarna scende, no? Le porte del cielo, che l'avevano visto uscire, non fossero più abbastanza grandi per riaccoglierlo. Non erano mai state a misura della sua grandezza. Ma per il suo ingresso di vincitore occorreva una via più trionfale. E commenta che sarebbe il senso preciso di tutte le beatitudini. Davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. Davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. Le porte eterne rimangono, ma si alzano. Non è un uomo che entra, è il mondo intero nella persona del Redentore di tutti. Questo è esattamente il risultato dell'azione dello Spirito Santo nei nostri cuori che aderiscono alle beatitudini. Dal punto di vista, se uno potesse mettere la telecamera all'interno del cuore, si potrebbe dire con Sant'Ambrogio, guarda che non perdi nulla ad annientarti. Perché, come per Gesù, non si tratta di salvare se stessi, si tratta di salvarsi con tutto il mondo. Se tu non rinunci a te, praticamente tu cercherai solo di salvare te stesso quando un pizzico di generosità ti conquisterà. Ma se tu favorisci questo movimento, vuol dire che tu ti allarghi alla salvezza del mondo. L'atto che sta sotto questo rinnegare è potentemente positivo. Io direi è creativo, non rinunciatario. Se noi, diciamo, non cambiamo la prospettiva, guardate che molte parole del Vangelo ci suonano estranee, al massimo belle, ma là, non che diventano radice di luce per il nostro cuore. Allora, prima di cambiare argomento, vorrei illustrare con dei piccoli esempi questa azione dello Spirito Santo che fa sì che quella potenza di luce che le beatitudini hanno passino al nostro cuore e lo trasfigurino. Vi ricordate quando dicevo, non so se ieri sera, adesso non mi ricordo più quando, cioè la vita spirituale è in funzione di una fioritura di umanità. Potete tenere, diciamo, proprio come perno di intelligenza questa immagine. Quando pensate alla perfezione, non pensate a una cosa completa, a una cosa armonica, a una cosa ben sviluppata. Pensate a una cosa potentemente luminosa. Quello che in realtà trasfigura il cuore non è cambiare gli elementi del cuore, ma far sì che il cuore peschi in questa luminosità, che veda tutto dentro questa luminosità. E sarebbe il modo di guardare di Dio alle sue creature. Quando Dio vede noi che facciamo un peccato, non vede il nostro peccato, vede noi che facciamo un peccato. Noi quando guardiamo i fratelli, non guardiamo i fratelli, guardiamo il peccato che fanno. E quindi noi giudichiamo, perché non siamo luminosi. La luminosità è quella che cambia i filtri interiori in modo da riuscire a vedere tutto quello che vediamo come lo vede Dio, nella luce di Dio. Allora, questa azione è tipica, come effetto, no? Dell'opera dello Spirito Santo nei nostri cuori. Allora, vorrei un po', come dire, come dar conto, no? Di questa opera dello Spirito Santo con alcuni passi dei Vangeli e potrei, diciamo, riunire tutte le piccole osservazioni che farò sotto un'unica immagine. Le beatitudini sono sigilli di umanizzazione, però di quella umanità luminosa, trasfigurata. Quando Gesù deve parlare, no, dell'invio dello Spirito Santo, questo ve l'avevo già accennato, ne parla come di colui che farà memoria, cioè si farà nei cuori intelligenza del suo di Gesù, del suo mistero, e si farà movimento di rivelazione dell'amore del Padre per il mondo. E per cogliere questo dovete leggere, rileggere, rileggere ancora il capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Questo capitolo ha dei passaggi nevralgici, nodali. Se si colgono, voi avete la possibilità di notare come lo Spirito agisce nei nostri cuori. È inutile, cioè, non posso, diciamo, commentare in modo specifico, ma vi ricordo solo questa osservazione. Voi sapete che fino a tutto il capitolo 14 Gesù risponde a delle domande degli apostoli. Prima c'è Pietro, poi c'è Tommaso, poi c'è Filippo e poi c'è Giuda, Giuda non Iscariota, no, Giuda di Taddeo. Diciamo, immaginatevi le cose così. Gesù ha parlato della manifestazione di Dio nei cuori. E parlando della manifestazione, i discepoli si sono accorti che il suo parlare non corrispondeva all'immagine che loro si facevano. Ora pensate al tempo di Gesù, all'attesa del regno. Da buoni ebrei interpretavano: quando verrà finalmente il regno di Dio, tutti i malvagi saranno
annientati.
annientati, castigati, e i buoni saranno, non usavano questi termini, comunque vicino così, castigati e premiati, cioè prevarrà finalmente su tutto e su tutti in modo evidente il regno di Dio. Finalmente si stabilisce il regno di Dio sulla terra. Loro si accorgono che Gesù non ha questa immagine in testa. Allora, Giuda fa la domanda: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Lui ha intuito che quando Gesù mostrerà il regno, non ci sarà alcuna evidenza. La storia continuerà esattamente come prima, non cambierà niente. Allora si fa la domanda: ma noi che attendiamo il regno, perché lo attendiamo? Oppure, il regno che attendiamo, perché lo immaginiamo così e tu parli diversamente? Allora, la risposta di Gesù è assolutamente, come dire, pertinente a questa domanda. Notate che questa domanda per noi non ha molto significato, perché la interpretiamo nel modo, diciamo, ebraico. Vale a dire, siccome Gesù è il Messia, ha rivelato il regno di Dio, noi sappiamo che è lui che rende presente il regno e non abbiamo altra domanda. Però tutti noi sentiamo che per quanto noi aderiamo a Gesù, per quanto riconosciamo Gesù come il Messia, il figlio di Dio incarnato che ci ha salvato, noi la realtà di questa salvezza nel nostro cuore non la vediamo ancora compiuta. Nei termini ebraici non la vediamo ancora manifestata. Se uno mi pesta un piede, io gli do una botta in testa. Dov'è il regno di Dio in questo? E noi tutti siamo dentro questa realtà. Allora, noi potremmo domandarci: perché il regno che Gesù ha mostrato non agisce in noi? Che cosa ci impedisce di vedere il regno di Dio adesso? Quando Gesù risponde, risponde con quella famosa frase: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Allora, la manifestazione del regno non suppone alcuna evidenza, non convince nessuno, soltanto il cuore che ama. Soltanto il cuore che ha accolto l'amore di Gesù e gli risponde con amore. La storia resta intatta con i suoi drammi e le sue ferite. Uccidevano prima di Gesù e uccidevano dopo. Rubavano prima e si ruba dopo, non i pagani, cioè i battezzati, no? Allora, soltanto in quell'amore l'uomo ha la possibilità di vedere il regno di Dio, di toccarlo, di viverne lo splendore. E quando Gesù, pensate per esempio la prima azione dopo che è risorto, che compare alla comunità degli apostoli nel Vangelo di Giovanni, è la stessa sera della Pasqua, no? E dice: pace a voi, no? E quando Gesù dà la pace, non dice semplicemente, cioè non è è il saluto, è il dono che Gesù fa, ma non vuol dire guardate che voi siete in pace con me e io sono in pace con voi. Non vuol dire questo, vuol dire qualsiasi cosa voi troverete nel mondo, la mia pace non vi lascio mai se l'avete accolta da me. Allora, ti assicuro la pace sempre nelle tribolazioni e nelle prove patite per il mio nome, e questa pace è il dono pasquale. Questa pace non può essere accolta se non all'interno di un amore per Gesù, oppure di un amore di Gesù accolto nel nostro cuore. Al di fuori di questo amore, questa pace non si può godere. Chi vede il regno di Dio? Chi ha il cuore occupato nell'amore? Perché? Perché quando il cuore è occupato nell'amore, non viene più distolto da niente e da nessuno. Allora, pensate all'ottava beatitudine, quando vi perseguiteranno, no? Come dire, voi sarete nella gioia, no? Vuol dire, questa pienezza che Gesù porta, lo porta a un cuore che si è aperto al suo amore, ma a tal punto che tutto quello che succede è vissuto dentro questo amore, a partire da questo amore. In questo senso, Gesù promette l'invio dello Spirito Santo. La frase che è caratteristica di questo la si trova nel capitolo 16 di Giovanni, al versetto 13. Il testo dice così: quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. La frase è densissima di significato. Voi raccogliete, come dire, l'essenziale. Se si parla di verità, si parla di splendore di amore. Non è la verità come un enunciato che io confesso, ma la verità è l'esperienza dell'amore, in particolare è lo splendore dell'amore. Allora, l'azione dello Spirito Santo, Gesù dice che vi guiderà a tutta la verità, vale a dire, l'unica verità che conta per il nostro cuore è l'amore di Dio per noi e per il mondo. Lo Spirito Santo è colui che vi guida a questa verità. Però, la sorpresa, quando andate, chi può andare al testo greco? La cosa è molto singolare, perché non sta dicendo che quando viene lo Spirito Santo vi prenderà per mano e vi porterà a vedere la verità. No, non è moto al luogo, io sono qui e mi porta là, ma nel testo è stato in luogo, vi guiderà nella verità, stando nella verità. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che quell'esperienza di amore che lo Spirito, come dire, ci dona di vivere con l'amore a Gesù è così radicato e così profondo che tutto quello che succede è in funzione di questo amore. Non solo, ma l'azione dello Spirito Santo fa sì che ogni evento, ogni circostanza, ogni situazione non possa che essere vissuta in funzione dell'esperienza di questo amore. Ma siccome la storia del mondo è come prima, quindi c'è il male, c'è l'ingiustizia, c'è la violenza, lo Spirito dice: non preoccupatevi, ci sono. Cioè, voi non abbiate paura, perché questa azione di guida, di accompagnamento, è nella verità, cioè lo Spirito fa sì che tutto voi percepirete, voi vivrete, voi accoglierete come occasioni di vivere, di far splendere questo amore. Questo per me è uno dei testi evangelici più densi di significato, ma se uno non ha mai fatto esperienza di questo è molto difficile capire, ma se hai fatto esperienza è molto semplice. Ma c'è di più ancora. E potrei spiegarlo in questo modo, allora. Eccolo qua. Alla fine di questo capitolo 14, dopo che Gesù ha finito il suo discorso, ha risposto a tutte le domande dei discepoli, ha promesso l'invio dello Spirito Santo, e col capitolo 14 di per sé dice andiamo, cioè è pronto per la sua passione. Poi Giovanni aggiunge altri tre capitoli. Ma alla fine del 14 c'è andiamo. No? Ora, la finale di questo capitolo 14 ha un'espressione che per me è potentissima e sarebbe questa. Non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. E come il Padre mi ha comandato, così io agisco. L'espressione che secondo me è potente è questa: contro di me non può nulla. Allora, la traduzione è esatta, nel senso che il testo greco ha in me non ha nulla. Cioè, quando arriva il diavolo con la sua violenza, con la sua ingiustizia, con il causare tutti i tormenti, no, della passione, per sviare Gesù dallo scopo per cui è venuto, quindi per distoglierlo dall'amore e tirarlo dalla sua parte, il testo dice: arriva il diavolo, ma in me non ha nulla. E il primo significato nel linguaggio comune della lingua greca, che in questo caso traduce un'espressione aramaica, è che effettivamente, no? Cioè, lui non ha alcun potere contro, cioè lui non può far fare nulla a Gesù di quello che vuole lui, ed è giusta. Ma la sfumatura di significato è molto più precisa, perché Gesù è colui che nella sua umanità non ha assolutamente nulla di mondano. E per mondano interpretate ciò che vale per il mondo, quindi prestigio, potere, importanza, graduatoria di valori. Noi riassumiamo col termine potere, no? Allora, quando arriva il diavolo quando tenta è malvagio, ma non è ingiusto, nel senso che lui riconosce ciò che è suo e viene a chiederlo. Quando arriva da Gesù, non trova nulla che gli appartenga, perché in Gesù c'è solo l'amore del Padre per noi, punto, e basta, come umanità, eh. Non so, non difende nulla di se stesso, non ambisce nulla per se stesso, non preferisce nulla di se stesso a questo amore, non vuole ottenere nessun prestigio, non vuole dimostrare niente a nessuno, vuol vivere questo amore e basta. Allora, arriva il diavolo, non trova nulla che gli appartenga e il diavolo se ne deve andare. La cosa anche questa strana è che poco prima, quando Gesù si è rivolto ai discepoli per dire chi accoglie i miei comandamenti, no? E mi ama, allora io mi manifesterò. In greco non c'è chi accoglie, c'è chi ha. E basta. Allora, il suo in me non ha nulla corrisponde ai nostri cuori. Noi abbiamo soltanto la parola di Gesù. O abbiamo altre parole. Se noi abbiamo altro rispetto a questa parola, questo altro, ricordate, che non può che essere proprietà del diavolo, vale a dire tutte le nostre forme di prestigio, importanza, potere, difesa dei nostri diritti, eccetera, eccetera, no? Quando c'è la tentazione, il diavolo dice, ah, oh, questa cosa è mia, me la devi dare, ed è il nostro peccato. Allora, uno mi viene contro e io mi arrabbio perché tengo la mia importanza. Allora, la tentazione è avvenuta. Per fare l'esempio un po' banale, ma per far capire, il diavolo ti manda contro uno. Se tu reagisci male, il diavolo quando è venuto hai visto che è roba mia, dammela. Perché tu fai il peccato in quanto tu difendi te stesso, ma questo valore è mio, appartiene a me, tu me lo devi dare. Come immagine noi diciamo, quanti dazi paghiamo al diavolo? Allora, Gesù invece, che non ha nulla di mondano, ha solo quello che viene dal Padre per noi come amore, allora arriva il diavolo, può esercitare tutta la violenza che vuole, non solo non svia Gesù, ma resta lui scornato, perché più vuol togliere l'amore, quindi più ti va contro e più l'amore resiste, vuol dire che l'amore ha uno splendore tale che tutti lo vedono. E infatti si dirà, guarderanno a me che hanno trafitto. Ma questo guardare, come dire, vedete quante cattiverie, diciamo, mi sono piombate addosso, ma ho cambiato l'atteggiamento del cuore, cioè sono stato spostato dal mio amore per voi. No. Ecco, l'azione dello Spirito Santo tende a far sì che il nostro cuore non abbia nulla del principe di questo mondo e corrisponde al rinnega te stesso. Ma nella dimensione positiva, fai esprimere quell'amore che ti ha colpito, quell'amore che hai scoperto, quell'amore che ti è arrivato. Attienti a quello e a nient'altro. E tu vivrai questo mistero delle beatitudini. Cioè vivrai questa comunione con il tuo Signore. Vivrai questo essere guidato nella verità. Cioè tutto servirà a vivere questo amore, a far esprimere questo amore, a rovesciare sul mondo questo amore. Cioè, i collegamenti sono di questo genere. E se Gesù parla che lo Spirito Santo è memoria, non pensate alla memoria, mi ricordo cosa ho fatto l'anno scorso. La memoria è l'attualità di un amore che non si fa sviare da nulla e da nessuno. Nelle cose vere, per esempio nella gioia, se la gioia non è di adesso, non mi serve ricordare che ero contento ieri. A differenza invece del male, se io ricordo il male di ieri, ho male anche oggi. La memoria, dal punto di vista istintivo, è segnata molto più dal male che dal bene. Ma il motivo è semplice. Il male tende a bloccare la vita, quindi la blocca al passato. Il bene invece è aperto sulla vita, quindi o è attuale o non è. Cioè se non è vivace, non è vita. È inutile ricordare che ieri stavo bene, se oggi sto male. Allora, questo movimento è esattamente il movimento dell'azione dello Spirito Santo nel nostro cuore ed è la traduzione come esperienza concreta delle beatitudini per il nostro cuore. A me sembrano che se questi passaggi fossero percepiti nella loro vitalità, cioè nella loro anche potenza, noi faremmo molta meno fatica a seguire il Signore. Un po' bisogna sempre farla, eh? Però molta, molta meno fatica, perché il nostro cuore invece di insistere, ecco, devo rinunciare a questo, ecco, non posso fare questo, invece di insistere, dice, ma guarda com'è bello questo, ma guarda com'è gordo questo, e l'energia si rinnova. Ma non
non ci crediamo. Abbiamo la fede al 50%. Non so se vi ho convinto, però ho cercato di rimescolare l'acqua. E poi invece domani poi andiamo avanti per un altro aspetto.